che sta succedendo, portando anche dei riscontri da far vedere, quindi telefonate, messaggini. Bisogna dire poi se questa persona ad esempio detiene armi, perché l'ammonimento del questore prevede anche la sospensione delle licenze che possiede. Quindi se quello è detentore di armi, automaticamente gli vengono tolte le armi e gli viene tolto il porto d'armi, subito. Può significare tutto, non può significare niente, uno dice non mi ammazza con la pistola, non ammazza col coltello. Però intanto diamogli la pistola, perché già averla, no, avere la pistola, avere il fucile da caccia, averlo dentro casa e non averlo più, già cambia il discorso. Logicamente poi un provvedimento di ammonimento non presuppone che quella persona non continuerà a stare dentro casa, no? Perché c'è un altro provvedimento che adesso vi faccio vedere. Però l'importante è capire intanto qual è lo strumento. Quindi prima della denuncia, prima di arrivare a subire le botte, le lesioni, eccetera, eccetera, se ci sono atti persecutori che si stanno subendo e che sono il preambolo di quello che poi potrebbe accadere dopo, che non possiamo, come vi ha spiegato prima Marco Strano, non possiamo sapere come evolve una situazione di coppia, però tutti quei segnali se ci stanno e la donna li subisce in maniera molto forte e vuole interrompere e vuole farla finita con quella persona, è già molto importante sfruttare questa opportunità che è quella dell'ammonimento. Quindi una volta presentato la richiesta dell'ammonimento, poi ci sono tutta una serie di provvedimenti nei confronti di quella persona di tipo amministrativo, però non c'è niente di penale, quindi quello non si deve mettere avvocato, non deve andare sotto processo, gli viene soltanto detto attenzione, perché da oggi in poi, considerato che sono successe queste cose, da oggi in poi, se non cambi comportamento, se non la smetti di perseguitare questa ragazza, questa donna, automaticamente scatteranno una serie di altri provvedimenti, anche di natura penale, perché come voi sapete bene, la denuncia per gli atti persecutori è una querela, come va spiegato prima Marco, no? La querela che significa che ci deve essere la volontà della vittima per fare la denuncia. No? E la differenza è quella alla fine. In questo caso, una volta che la persona gli è stato notificato l'ammonimento, non c'è più bisogno che la donna esprima la volontà di chiedere la punizione del colpevole, perché automaticamente appena fa un'altra cosa è d'ufficio, cioè la donna non deve chiedere niente, non deve andare dai carabinieri e dire voglio denunciarlo, non c'è più bisogno, perché una volta che la persona ammonita fa un altro atto persecutorio qualsiasi, anche solo farsi trovare sotto casa, automaticamente viene denunciato dalle forze dell'ordine, quindi diventa un procedimento d'ufficio. E non solo, a quel punto dopo la pena poi è aumentata quando ci sarà il processo, ma questo vi può interessare fino a un certo punto. Però sappiate che se la persona è già stata ammonita e continua col comportamento, ci sarà un aumento della pena di un terzo, che non è male, in più tutta una serie di provvedimenti d'ufficio che al quale non lui non potrà poi attribuire alla donna. Quindi c'è anche il discorso psicologico, che non potrà dire quella mi ha denunciato, no, perché tu hai stato avvisato, hai continuato, lei non ha fatto niente, interviene lo Stato perché è d'ufficio. Bene, sono stato chiaro, perché fino adesso è un po' complicata la faccenda, però è importante capire che questo è uno strumento indispensabile per interrompere l'attività senza andare a finire nei tribunali, che diventa una cosa, un percorso abbastanza lungo e tortuoso.
Allora,
ecco, l'ammonimento, vedete, è questo qui, il questore emette questo foglio, questo provvedimento, che viene notificato alla persona e poi si procede a tutte queste cose che già vi ho detto. Quindi la persona quando viene ammonita, che viene chiamata in ufficio dalle forze dell'ordine, gli viene detto, guarda, sappi che con questo provvedimento, da oggi in poi, appena fai un'altra delle tue, appena ritelefoni a lei e la perseguiti, vai sotto caso, fai qualsiasi altro atto, anche dargli uno schiaffo, ma quello sarebbe la cosa più eccessiva, ma anche soltanto continuare a telefonare, continuare ad andare sotto casa, a farsi vedere, qualsiasi atto di natura persecutoria, stai attento, perché poi succede questo, questo e questo. E già la prima cosa che viene fatta, ve l'ho detto prima, viene tolto il porto d'armi e le armi, e quindi quella persona già capisce che da quel momento in poi non si scherza più. Ma la cosa più importante, la cosa che penso sia più importante, è il messaggio che arriva, che quella donna non è più sola, perché spesso e volentieri le violenze e le persecuzioni continuano perché la donna rimane sola, perché nonostante andare a parlare con i carabinieri o con la polizia, di fatto non è successo niente, anche se ha fatto la denuncia, e questo è il problema. E quello continua a essere libero di fare quello che vuole, non ha nessun provvedimento, nessuno che gli dice, un conto è chiamarlo in caserma e fargli la ramanzina e dirgli di smettere, oppure, come diceva prima Marco, giustamente il provvedimento che potrebbe essere di un avvocato della parte offesa che lo chiama e gli dice guarda, falla finita perché sennò da adesso in poi noi facciamo questa serie di cose. Ma quello si può fare, non sempre ottiene un risultato, ma il fatto invece di essere chiamato ufficialmente dalle forze di polizia, che gli notificano un provvedimento, che gli viene detto da oggi in poi appena sgarri sei fregato, il discorso cambia molto. Quindi la donna non è più sola, e quello pure capisce che da adesso in poi non ha più a che fare con una persona in difesa, ma ha a che fare con lo Stato, con le istituzioni, con le forze dell'ordine. E non è che sono tutti così coraggiosi questi persecutori, sono coraggiosi con quella donna lì, perché magari con un'altra donna che gli urla in faccia neanche lo fanno quello che fanno con quella donna, perché poi lo sapete che se ne è scaduto un meccanismo tra vittima e persecutore, che non è... Io ho conosciuto tanti stalker o persecutori che magari dalla donna che c'erano prima gli venava, cioè la donna venava a lui, magari poi invece trovano quella dove si innesca un meccanismo psicologico perverso, particolare, che alla fine diventa lui il carnefice. Ma non è che con tutte le donne quello si comporta così con un tipo di donna, e magari sceglie sempre quello. Poi c'è tutto il meccanismo della donna pure che cade nella... Vabbè, lasciamo perdere perché diventa un discorso troppo lungo e non ho neanche le competenze per poterlo fare. Quindi l'importante è capire che questo strumento esiste e va divulgato, quindi va detto che esiste questo strumento. Ricordatevi, ammonimento, si va dalle forze dell'ordine e si chiede di fare l'ammonimento. Addirittura si può scaricare il foglio per fare la richiesta d'ammonimento, si può scaricare su internet, se voi cercate richiesta di ammonimento su internet trovate il modulo che lo mette a disposizione della Polizia di Stato. Quindi basta riempirlo e cercare di mettere più cose possibili e poi presentarsi alle forze dell'ordine già con quello compilato, poi logicamente spesso e volentieri le forze dell'ordine lo rifanno loro mettendo altre cose che vi chiedono direttamente, sperando che poi nessuna di voi ne abbia bisogno, però comunque anche per le amiche è giusto sapere che esiste questa cosa. Altra cosa importante che spesso non si dice, ma ormai si dovrebbe sapere perché è da tanto tempo che è uscito questo articolo. Adesso, quando c'è un comportamento violento da parte di qualcuno, noi diciamo gli uomini, ma vi assicuro che ci sono anche casi di atti persecutori di donne contro uomini, sono pochi ma esistono, non è che non ce ne stanno. Comunque, quando ci sono questo tipo di comportamenti, la polizia giudiziaria, quindi i carabinieri e la polizia, o la finanza, o chiunque, anche la polizia locale, quando intervengono hanno la possibilità di chiamare il magistrato e allontanare subito, immediatamente, la persona, l'offender, dall'abitazione. Logicamente non deve essere una litigata, ci deve essere qualcosa di importante, insomma, non dico che deve scorrere il sangue, però ci deve essere stato un comportamento violento importante che fa presumere che una volta andata via la polizia da quella casa ci possano essere dei ulteriori sviluppi. Quindi qualora, sappiate anche questo, cioè ditelo pure alle altre donne, alle vostre amiche, che laddove dovesse succedere una cosa del genere, ricordate che c'è questo articolo che parla proprio dell'allontanamento d'urgenza dalla casa familiare, quindi può succedere, succede, si fa. L'importante è sapere come fare, ma le forze dell'ordine lo sanno, però se dovesse succedere sappiate che ci sta anche questo di provvedimento. Perciò ecco, rispetto a prima, quando intervenivano le forze di polizia, che non avevamo gli strumenti praticamente, non c'erano gli strumenti, ma rispetto a prima adesso ci sono. Quindi una volta si arrivava, si metteva pace fra le due persone che avevano litigato e magari si erano pure picchiate, poi si diceva alla donna, vabbè, domani viene a fare la denuncia, vatti a far refertare, tutte queste cose qui. Adesso c'è questa possibilità di interrompere anche lì l'azione delittuosa, no? La violenza, cioè per tutto serve a non far più stare sola la donna, questa è la cosa più importante, no? Cioè dare quel senso di vicinanza e soprattutto di risoluzione del problema. Perché se si va e si mette una parola buona fra la coppia, poi se le forze dell'ordine se ne vanno e quello continua, ci hai visto? Sono venuti, non mi hanno fatto niente. Quindi capite, no? Che si innesca un meccanismo ancora più pericoloso. Mentre invece in questo caso c'è anche questo tipo di provvedimento. Altra cosa molto importante, che è obbligatorio per le forze dell'ordine, i presidi sanitari e istituzioni pubbliche, quindi polizia locale, assistente sociale, eccetera, quando una donna si rivolge a loro per problemi di violenza, non parliamo di atti persecutori in questo caso, ma di violenza vera e propria, hanno l'obbligo di informarle o informarli sui centri di assistenza più vicini, e quindi devono seguire un percorso, e questo servirà pure un domani in caso si arrivasse alla denuncia anche come prova, no? Perché poi ci sarà lo psicologo che redigerà anche una consulenza dove verrà evidenziato lo stato psicologico della donna che si è rivolta ai centri. Credo che qua alla Dispoli, non so se alla Dispoli ci sta un centro, no? Ce l'avete voi il centro Sportello, eccetera. Ecco, quindi però ecco, se fate una ricerca noi pure ce l'abbiamo, ma se l'avete alla Dispoli meglio ancora, perché sicuramente vi potranno seguire meglio. Quindi, concludendo il mio intervento, importante andare a casa con uno strumento e con qualcosa in tasca. Quindi sappiate dire alle vostre amiche, a tutte le persone che sentite parlare, perché spesso si sentono queste storie, no? Quando si parla con le amiche, si parla al bar, si parla, ma quella lì è il marito la picchia, o ha visto quello, si è lasciata con quello e quello continua a mandargli messaggi, ce l'ha sempre sotto casa. Oggi sapete cosa dire a queste donne? Guarda che c'è la possibilità di farlo smettere subito, prima che arrivi a fare qualcosa di più. Cioè, fermiamoli subito, questa è la cosa importante. Quindi cose concrete, non chiacchiere, ma cercare di portare uno strumento utile che possa veveramente interrompere il problema, perché la cosa più importante è quello, interrompere il problema, non, poi tutto il resto verrà dopo, anche la soddisfazione di vedere punito un uomo che ci ha maltrattato magari per tanto tempo, ma se la cosa più importante credo che sia quella di interrompere il problema e evitare che venga portato a ulteriori conseguenze. Grazie dell'attenzione, buonasera.
Grazie, grazie per questi interventi tecnici. Preciso ovviamente che i relatori sono venuti a titolo gratuito a renderci queste testimonianze scientifiche e tecniche, quindi neanche il rimborso spese per il viaggio è stato a carico loro. Io li voglio ringraziare, oltre che per la loro lezione, sia di diritto sia relativa al discorso della prevenzione dei crimini, anche del crimine della violenza contro le donne, anche per questo loro atto volontario. Grazie e un grande applauso. Quindi se i relatori hanno piacere di rimanere con noi, perché adesso apriamo il Consiglio Comunale con interventi che io consiglio massimo di 2-3 minuti ciascuno. Comunque sia, dobbiamo chiudere la parte aperta del Consiglio Comunale entro un'ora, perché poi ci saranno gli interventi dei consiglieri comunali e ci sarà la votazione di una mozione presentata dal consigliere Solaroli. Chi vorrebbe intervenire si deve avvicinare al microfono vicino all'assessore Milani, dire nome e cognome e poi prendere la parola e portare la sua testimonianza al Consiglio Comunale. Prego, iniziamo col primo intervento. Ah, la signora non stava intervenendo. Prego.
Acceso, buonasera a tutte e a tutti. Io mi chiamo Cinzia Fumasoni e sono abitante della Dispoli dal 1999. E gli interventi dei docenti, chiamiamoli così, soprattutto l'ultimo mi hanno sollecitato, perché forse il primo era troppo tecnico rispetto a determinati passaggi, più da criminologo, mentre il docente ha parlato di una serie di connessioni estremamente importanti, che è, diciamo, soprattutto il fatto che le forze dell'ordine o i presidi sanitari devono dare informazioni per non far sentire soprattutto le persone e le donne sole, per cui sono passaggi estremamente delicati. Allora, purtroppo la prevenzione costa, costa sempre. Prevenire quindi, soprattutto per un discorso così eclatante come il femminicidio, costa. Quindi quando si parla di sportelli è una cosa, quando si parla di centri antiviolenza è un'altra cosa, sono due cose ben distinte. E tra l'altro io chiaramente non ho la preparazione per avere dei dati statistici, ma non so quanto gli anelli riescono a intersecarsi veramente, cioè quando le forze dell'ordine diano veramente l'informazione, perché diciamo forse anche le stesse forze dell'ordine, io mi metto dalla parte loro, perché se non ci sono delle strutture deputate, le forze dell'ordine fanno un lavoro anche non loro, perché diciamo una cosa è recepire una querela, e tra l'altro io credo che la querela a volte serve anche da ammonimento, non tutte le famiglie sono uguali, non tutti i casi sono uguali, perché una querela si può anche ritirare, quello poi dipende da cose molto delicate. Quindi io dubito purtroppo che ci sia la... lei è avvocato, io no, credo, vero? Ecco, allora, credo che appunto quello che anche alla Dispoli deve essere fatto, perché poi un comune c'ha dei costi, grandi costi, soprattutto in un momento come questo, è che questi sportelli antiviolenza, che tra l'altro hanno degli orari, non so, 24 ore, e una violenza di qualsiasi genere, lieve, di medio, eccetera, eccetera, avviene in 24 ore. Quindi avere uno sportello che va dalle 8 alle 8, come era una battuta famosa, purtroppo non è sufficiente. Potrebbe anche bastare intanto quello, nel senso che io mi ricordo che qui a volte il suo sportello era balneare e poi non arrivavano i finanziamenti, quindi diciamo queste donne erano ancora più sole, anche prese un po' in giro, perché una cosa è mettersi, diciamo, no, il fiore all'occhiello, una cosa è dare continuità, e in questo caso, dato che questa è una strage, credo che siamo, diciamo, oltre l'emergenza, e quindi forse quello che servono sono soldi. Scusate.
Grazie signora. Altri interventi? Prego, dottoressa Cimenti, Saccomo.
Buonasera a tutti. Intanto ringrazio l'amministrazione e i cittadini per avere deciso di essere qui questa sera, questo è già un segnale di grande partecipazione. Questa settimana è stata una settimana impegnativa perché ci sono state tutta una serie di ricorrenze importanti, quella del 25 novembre su tutte. In alcune ci siamo incontrati con il sindaco, in altre ci siamo incontrati con molti cittadini. Ho avuto il piacere di essere in Parlamento sabato mattina insieme a 1400 donne per proprio esercitare il diritto a farci ascoltare. Sono qui in quanto donna, innanzitutto, ma soprattutto come tecnica, perché sono psicologa clinica, mediatrice familiare, ausiliaria di polizia giudiziaria, perito del PM nei casi di minori abusati sopra i 12 anni e tecnica, referente clinica dello sportello antiviolenza attualmente attivo alla Dispoli, con la gestione attuale della cooperativa Caribù, ma che è nato da un movimento cittadino. Quindi questo è importante, perché è nato dal basso questo sportello, ed è un unicum nel suo settore, perché in realtà io sono anche coordinatrice, vice coordinatrice di un tavolo all'interno dell'Istituto Superiore della Sanità che si occupa di fare ricerca scientifica, e a breve usciranno le linee guida di insomma 2 anni e mezzo di lavoro di tanti partecipanti del territorio di La Dispoli. Che cosa accade? Che di solito o il terzo settore, quindi la cooperativa, l'associazione forte, importante, ha gli strumenti economici per potersi proporre e quindi per attuare un progetto con tutta la struttura che quel progetto richiede, o altrimenti è la struttura sanitaria che offre i fondi per poter acquisire gli strumenti e i professionisti tali da mettersi in movimento. Badate bene che lavorare sul fenomeno della violenza di genere è un fenomeno estremamente complesso. La stessa Convenzione di Istanbul invita, e quindi norma, perché è comunque una norma precisa, all'intervento multidisciplinare, multiprofessionale. Quindi tanti professionisti insieme devono imparare a comprendere i codici diciamo, di linguaggio e tecnici di tutti, conoscere le procedure di cui parlavano i tecnici esperti invitati, perché l'empatia è fondamentale, ma non basta salvare una vita, ci vogliono procedure serie. E il nostro sportello invece è nato da un movimento cittadino, che poi è diventato altro, e quindi sicuramente la fatica, e vi garantisco anche la frustrazione di chi ci ha lavorato a dover lasciare quelle donne ad un certo momento del percorso, lo dico proprio da tecnica, non è stato semplice. Però credo che si possa fare molto. Il fatto di essere qui stasera probabilmente è anche un modo per trovare una soluzione insieme. Ne ipotizziamo tante. Mara Caporale, che prima è stata citata, è stata la prima a credere nel nostro progetto, che era un progetto innovativo, e che ha trovato dei fondi residuali del piano di zona, permettendo al nostro sportello di essere un unicum, perché il primo finanziato da due amministrazioni distrettuale, con pochi soldi sicuramente. Però, e vorrei dare dei numeri, dal 2013 ad oggi abbiamo preso in carico 110 donne, il 25% degli accessi che arrivano da noi arrivano dalla caserma dei carabinieri, perché i carabinieri si sono formati con noi all'Istituto Superiore della Sanità, ci hanno insegnato le procedure, ci hanno spiegato l'ammonimento, ci hanno spiegato delle cose che noi tecnici, assistenti sociali, psicologi, non conoscevamo, strumenti per mettere in protezione una donna e non metterla nella difficoltà di non essere pronta e non essere consapevole nel momento in cui fa una denuncia, perché va bene tutelare, ma la consapevolezza deve essere prima di tutto. E poi voglio fare un intervento altro, nel senso che è vero, i soldi servono, perché senza non si possono attuare una serie di specificità, cioè su questo settore si deve studiare sempre. Io a 43 anni ancora oggi sono iscritta ad un master secondo livello alla LUNSA e sono ancora lì che studio, perché cambiano le normative, cambiano le procedure, devi essere informato. Quella donna ha diritto di avere il massimo della tua professionalità in quel momento, perché non ha nient'altro. Mi interessava fare una specie di esperimento sociale con voi questa sera, perché io poi nasco come psicologa, per quanto commissionata nell'ambito giuridico, però mi interessa questo. Allora, prima si parlava di una serie di cose piuttosto importanti, quale è un fatto pubblico, un fatto privato la violenza intrafamiliare? Non è un fatto privato. Non è un fatto privato perché è un fatto, come dire, è un reato contro la persona, quindi è un reato che ci mette di fronte ad una serie di come obblighi istituzionali. Concludo chiedendovi, quanti di voi non hanno mai pensato, guardando la televisione, leggendo un giornale, parlando con persone comuni di casi di cronaca, quanti di voi non hanno mai pensato, però c'è una certa responsabilità anche lei, però ha provocato, però se l'è cercata? Quanti di voi avete il coraggio di alzare la mano questa sera? Perché sennò, se non partecipiamo in questo modo, qua non ci siamo a fare niente stasera. Vi è capitato? Bravissimo. Ecco, se noi non mettiamo in atto la capacità di stare in assenza di giudizio di fronte a queste situazioni, rischiamo di condannare una persona nell'ideologia. Allora, la Presidentessa sa bene che cos'è la vittimizzazione secondaria. Mi piacerebbe, visto che poi insomma ha competenze giuridiche importanti ed è una donna, che ne parlassimo. La vittimizzazione secondaria è quel fenomeno per il quale si mette alla gogna mediatica, ma anche insomma da un punto di vista istituzionale, la lentezza dei tribunali, la lentezza degli interventi sanitari, lo scorretto uso di procedure, una donna poi può richiedere danni biologici, morali, esistenziali, e quelli sono soldi ben più alti dei soldi che si devono dare agli sportelli, ai centri e ad altre attività che sui territori possono aiutare. Allora facciamo attenzione, perché il nostro giudizio parte da lì, da quando noi iniziamo a pensare che in quella storia noi abbiamo diritto di come dire, di diventare giudici, ma il dolore di quella storia non lo conosciamo. facciamo attenzione, perché poi sui social, per la strada, fuori dalle scuole, questo populismo rispetto alla violenza di genere rischia di essere pericoloso, perché diventa un altro modo per sentirsi di nuovo vittima. E quella vittima che deve invece prendersi la sua vita in mano e diventare finalmente responsabile e autonoma per se stessa, riprendersi il suo potere personale, non lo riuscirà a fare. Allora, vi do un'informazione di servizio semplice. Il 24 novembre ha aperto uno sportello al San Paolo dentro all'ospedale San Paolo di Civitavecchia, che ha inaugurato tutto un processo di codice rosa, da Differenza Donna, che sono un'altra associazione rispetto a noi. Lo sponsorizzo perché, a differenza del nostro sportello, che è una piccola cosa, che è aperto 6 ore a settimana, quello sportello è aperto H24. Quindi a me non interessa qui fare una pubblicità, interessa che ci sia informazione, perché se una donna ha bisogno di essere aiutata e tutelata in un orario in cui noi non ci siamo, è vero che abbiamo la caserma dei carabinieri con il quale abbiamo un partenariato e quindi riusciamo a muoverci in una direzione, abbiamo un telefono che comunque dà indicazioni, ma la cittadinanza lo deve sapere, è importante. Diffondiamo queste informazioni sul sito del Comune, se è possibile, perché diventa anche un modo per dare trasparenza e informazione a quella fetta di cittadini che non ha voce e che non sa nemmeno a volte come tirarla fuori. Quindi vi ringrazio per questo vostro impegno. Spero che sia da qui in poi, non solo il 25, non solo il 27, ma proprio un impegno serio, personale e di esempio personale di uomini che ci mettono la faccia sul serio. Grazie.
Grazie a lei, dottore. Prego, mi ha chiesto la parola.
Buonasera, io sono Rita Longobardi, sono una sindacalista delegata territoriale UIL Roma e Lazio, UIL FPL. Lavoro in città metropolitana e mi occupo di benessere organizzativo e di risorse umane e sono anche componente del Comitato Unico di Garanzia per le Pari Opportunità contro le discriminazioni e per il benessere di chi lavora. È molto interessante oggi ascoltare le opinioni e gli interventi di chi mi ha preceduto. Un aspetto importante però che vorrei porre l'attenzione, visto che in qualche modo è stato adesso accennato dalla collega, insomma, sull'aspetto culturale. Noi abbiamo parlato degli interventi, no? Si è parlato dell'intervento di quando accade l'evento dannoso, l'evento violento, ma non abbiamo parlato della vera prevenzione, che è l'aspetto culturale. Noi stiamo vivendo un gap diciamo culturale, oltre che normativo, perché giustamente è stato accennato anche in precedenza. Se ci ricordiamo che il codice Rocco, l'abolizione del codice Rocco, ovvero del delitto d'onore, risale al 1981 il reato di stupro è stato definito un reato alla persona nel 1996, prima era un reato alla morale. Quindi se ci rendiamo conto che questo adeguamento, diciamo così, normativo non è così antico nel tempo, quindi noi oggi stiamo vivendo anche questo gap culturale, questa difficoltà di adeguarci a dei nuovi modelli e nuovi stereotipi di natura culturale. Prima è stato detto che la platea forse doveva essere solo maschile. Io dico di no, perché su questo credo che anche noi donne, perché bisogna dircele le cose, bisogna essere critiche fino in fondo, critici fino in fondo. Anche noi donne, se è vero che la donna ancora ha una famiglia a cui pensare, l'uomo ha ancora una famiglia su cui contare, allora noi donne siamo in qualche modo anche responsabili, no? Di questo atteggiamento, di questa situazione, di questa realtà. Se educhiamo i nostri figli, li educhiamo con quei modelli, con quegli stereotipi, perché probabilmente anche noi siamo vittime, no? di questa cultura ritardata, diciamo così, passatemi il termine. Io ricordo sempre un episodio che mi è successo quando avevo ancora la mia nipote piccola, adesso ormai insomma è grandicella. Stavo in un negozio di giocattoli e stavo acquistando un regalo appunto per la mia nipote e ho visto una mamma che strattonava un figlio che si era avvicinato ad un giocattolo che era un ferro da stiro. Questo mi ha fatto poi riflettere nel tempo, perché mi sono detta, ma quel bambino, no, come crescerà rispetto a certe dinamiche all'interno di una famiglia, per esempio, quando avrà una sua famiglia e quando avrà una moglie che lavora, che dovrà collaborare, per esempio, insieme a lei o a lui, come crescerà, con quale idea rispetto alla collaborazione? Perché immagino che sarà difficile per quell'uomo poi accettare di collaborare, di poter come dire, avvicinarsi a delle mansioni che nella sua educazione, nella sua cultura sono state definite tipicamente femminili. Questo ruolo, no, che viene assegnato alla donna di occuparsi per forza e sempre e comunque anche andando poi a penalizzare il suo lavoro, perché poi abbiamo i dati statistici che vanno in quel senso, le donne sono quelle che lavorano di meno, sono quelle che arrivano meno ai livelli apicali della scala sociale, sono quelle che guadagnano di meno, perché probabilmente penalizzate da questo ruolo anche nella famiglia. Quindi ecco, questo è importante, perché è un aspetto che io vorrei mettere in evidenza, perché è la vera prevenzione, cominciare a costruire una cultura che vada verso il riconoscimento di quella reale parità tra un uomo e una donna, che non è solo una parità formale, quella siamo tutti uguali davanti alla legge, una parità che parte anche dal riconoscimento della differenza, cioè del fatto che siamo differenti, che non siamo uguali uomini e donne, ma che questa diversità può essere però vista come un'opportunità di arricchimento, di crescita. Qui penso ai luoghi di lavoro, perché fatemelo dire, io sono una sindacalista e spesso nei luoghi di lavoro, per esempio, i sindacati sono le prime persone a cui i lavoratori si rivolgono. Episodi di molestie e di mobbing, per esempio, sono molto comuni nei posti di lavoro, perché questo è un altro, il posto di lavoro, il luogo di lavoro è un altro luogo dove si esercitano le violenze. Ricordiamo che la molestia, come il mobbing, è una forma di discriminazione che lede e che va a violare appunto la dignità della persona, creando un clima intimidatorio, ostile, diffamatorio, di degrado e comunque offensivo. Quindi questi sono atteggiamenti che ogni datore di lavoro dovrebbe poi contribuire in questo percorso di crescita culturale, quindi dove le donne hanno un ruolo, le istituzioni devono fare la loro parte, e qui ci voglio mettere quindi anche la scuola, la famiglia, ma anche i luoghi di lavoro. Un datore di lavoro, tanto più se pubblico, secondo me dovrebbe avere, questo l'ho detto anche in una, sono stata anche relatrice ad una proposta di legge sul disagio lavorativo, una legge regionale, anche il datore di lavoro pubblico ha una sua responsabilità. In che modo? Attraverso la veicolazione di una, veicolare una cultura che sia per esempio quella di una cultura di genere, il linguaggio per esempio, penso anche a un codice etico di comportamento contro le molestie e contro il mobbing, una dichiarazione netta, chiara del datore di lavoro che dice noi qui non tolleriamo questi comportamenti, attraverso un codice etico che prevede appunto quello che poi già è. Io a quel tempo proposi un codice etico unico, che è brutto dirlo unico perché non mi piace associare, dissi anche a quel tempo, unico col codice etico, però un codice etico quadro che laddove non esistono, non vengono attuati nelle pubbliche amministrazioni, diciamo, locali, almeno ce n'è uno di riferimento, e ogni comune può dotarsi di un suo codice etico da far rispettare, da far leggere a tutti i dipendenti nel momento in cui vengono assunti, quindi nel momento in cui firmano un contratto. È un modo di responsabilizzare il datore di lavoro, perché come ho detto più volte, noi nel posto di lavoro continuiamo a formarci o a deformarci. Il posto di lavoro è un luogo in cui noi viviamo per tante ore delle nostre giornate, per tanti giorni dei nostri anni e per tanti anni della nostra vita, e non possiamo pensare che non ci si continua a formare sui posti di lavoro. E spesso un luogo di lavoro che è disattento alla donna, dove non c'è quell'attenzione, e qui parlavo di un linguaggio di genere, per esempio, che dà la giusta considerazione alla donna, la neutralità del linguaggio non è vero che include la donna, come ha detto una grande accademica della Crusca, ciò che non è detto non esiste, quindi una donna, un linguaggio neutrale all'interno di una pubblica amministrazione significa che non tiene conto, quella pubblica amministrazione non tiene conto di questa specificità, che c'è una donna oltre a un uomo, e quindi un riconoscimento, una considerazione, partiamo da queste cose che fanno cultura, che fanno prevenzione. attenzione, perché cominciamo a dare la giusta connotazione e la giusta importanza di quello che, vedete, sono passati tanti anni, no, da quando esiste la donna a oggi, possiamo dire così, eppure ciò che lega la donna di ieri, del nostro passato, con la donna di oggi, del nostro presente, forse è uno degli elementi proprio più caratterizzanti, più, come dire, più forti, è proprio la violenza che si ripete sulla donna. Quindi noi dobbiamo cercare ognuno con le proprie capacità, con le proprie competenze, con i propri, come dire, mansioni che svolgono, chi nel posto di lavoro, chi in famiglia, chi a scuola, dobbiamo attivarci affinché, come diceva Gandhi, le azioni si traducono veramente, cioè le parole si traducano in pensieri, che non siano delle perle false che appunto restano poi confinate a concetti così, che momenti di riflessione sterili, perché poi quando non si traducono in azioni, e ho la paura che poi ci ritroveremo fra 10 anni qui a parlare ancora della violenza sulle donne, di grandi parole, bei discorsi, facciamo, no? Però poi di fatto, per veramente avere un cambiamento, bisogna passare da un cambiamento culturale. Quindi io faccio questa proposta, visto che sono qui, di lavorare a un codice etico, di attivarsi, perché so che ogni pubblica amministrazione deve avere un comitato unico di garanzia, di non renderlo una scatola vuota, ma di farlo lavorare in termini di perché il comitato ha delle funzioni propulsive, propositive, di verifica anche, ma anche soprattutto di attenzione, di ascolto di quelle che sono le problematiche in un ente, di tradurlo poi in azioni positive che possano essere realizzate. E finalmente poi, e qui la voglio mettere come adesso si parla anche di un codice, un bollino rosa, no? Che vada a testare che in quella pubblica amministrazione, in quel datore di lavoro c'è questa attenzione verso le donne, no? E magari arrivare a iniziare questo percorso per farci riconoscere anche in questo comune, che è un comune attento alle donne, attento che lavora insomma verso questa cultura di genere, verso quella giusta considerazione, verso la vera parità tra un uomo e una donna. Grazie.
Grazie. Signora, prego.
Buonasera a tutti, ringrazio Monica Forchetta che mi ha invitata. Buonasera, sono la mamma di Chiara Insidioso. Chiara fu massacrata di botte da un assassino il 3 febbraio 2014. È andato subito in coma, gravi lesioni al cervello. Mamma e figlia, dopo 4 mesi, è uscita dal coma, è andata in coma vigile e piano piano si è svegliata. E il 4 dicembre 2014 lascia la San Camillo e l'hanno trasferito alla Santa Lucia. Da lì ho cominciato a fare i progressi, migliorare sempre di più perché avevo la riabilitazione, eccetera, eccetera. Finisce il percorso e verrà trasferito all'Associazione Risveglio Onlons Case Iride. È una struttura eccellente per i pazienti in coma vegetativa, con una minima coscienza. Allora, praticamente mia figlia era già uscita dal coma e si faceva capire, diciamo, con la logopedia che aveva la Santa Lucia, Chiara capiva tutto. Per me è stato proprio, non mi sembrava giusto che mia figlia andasse a finire a casa Erede, e perché la fisioterapia aveva soltanto la mattina, garantita su un lettino soltanto, e 2 volte al settimana la logopedia, che la imboccavano la colazione per il fatto perché lei ha la disfagia, perché Chiara mangia il frullato. Ho dovuto lottare di farlo entrare al centro Delphi, un centro di riabilitazione che fa anche parte dell'associazione. Ho dovuto lottare. Praticamente Chiara è stata 7 mesi senza riabilitazione specializzata. Non ho mai potuto socializzare con la gente perché i pazienti, minima coscienza. Ho potuto soltanto socializzare con i familiari. Poi oltre fuori c'è solo accanto un centro anziani. Il 27 febbraio 2017 entrasse a Centro Delphi per 3 giorni a settimana. è Chiara comincia a migliorare proprio. Chiara si ricorda di tutti quelli che conosce. Chiara comprende due lingue, perché l'ho insegnato da quando era piccola, è bilingue. Chiara scrive col computer sia in italiano sia in olandese. Chiara utilizza il tronco, rimane da seduta da sola senza perdere l'equilibrio. Già il lato sinistro funzionava, ora comincia a funzionare piano piano il lato destro. Mangia e beve l'acqua gel, non può ancora bere l'acqua normale. Noi lì alla struttura dobbiamo cucinare noi, dobbiamo preparare noi tutto, alla struttura dobbiamo lasciare tutta la pensione. Aspetta un attimo. Chiara gioca carte, batte tutti, perché ogni volta andiamo al centro anziani, lei gioca con i signori a carte. Mia figlia è un miracolo, è una guerriera, chi se l'aspettava? Mia figlia vuole proprio vivere. In quella struttura, noi giovani, proprio Chiara, alla 104, rispetta la casa, rispetta il risarcimento che non è stato dato, perché lui è un nullotenente. Chiara deve andare a casa, non deve stare più lì in quella struttura, perché non va bene. Sta andando in depressione e io non la permetterò, perché Chiara capisce tutto. Una volta Chiara non sapeva la matematica, non sapeva contare, ora diventa un fenomeno con la matematica. E speriamo che ce la faremo di portarla a casa. Grazie.
Sua testimonianza toccante, signora, speriamo veramente di farcela riportare casa Chiara, speriamo. Altri interventi, prego signora.
Buonasera, intanto ho bisogno di dire una cosa, io sono Anna Maria Rospo, sono una psicologa, psicoterapeuta, lavoro su questo territorio da ormai non so quanti anni, e lavoro come psicologa delle scuole, vabbè, non mi va di fare il curriculum, e quello che voglio dire è questo: intanto sono contenta dell'opportunità che state dando, perché come persona, prima di tutto come mamma di due figli maschi, sono contenta di far parte di questa comunità che sta offrendo questa opportunità. Perché comunque io penso che ho ascoltato attentamente tutte le belle parole, perché sono toccanti e ognuno vive la propria esperienza effettivamente. Quello che voglio dire è questo, che dalla mia esperienza personale e professionale, lavorando nelle scuole a contatto con bambini piccoli, scuola elementare, scuola superiore, ho visto che comunque quello che manca all'interno di queste scuole è un'educazione alle emozioni. Io penso che possiamo usare tantissime parole sulla violenza di genere, sulla violenza delle donne, ma se noi non partiamo dalla base, che è l'emozione, educare l'emozione e educare i ragazzi a vivere le emozioni, la violenza continueremo a viverla. Quindi io penso che, io parlo da esperienza, quello che comunque va fatto all'interno della nostra struttura, della nostra città di Ladispoli, visto che c'è la possibilità che abbiamo un team enorme di esperti nel campo, usiamo queste risorse, usiamo le risorse sul territorio, ce ne sono tante, cerchiamo di usarle e uso il termine, mi prendo anche la responsabilità, anche di sfruttarle, perché comunque abbiamo la possibilità di poterlo fare e quindi di stare sul territorio nostro. Non abbiamo bisogno, mi sento di dire anche questa cosa, di andare a prendere da fuori le risorse per poterle adoperare nel nostro territorio. Usiamo quello che ci sono qua, perché gli esperti ci sono. Non parlo di me, perché comunque posso parlare pure di me. Comunque, quello che voglio dire è questo, lavoriamo soprattutto all'interno delle scuole, sulla sensibilità delle scuole e sulle emozioni. Questo avevo bisogno di dire e grazie per questa grande opportunità e buon lavoro veramente.
Grazie, grazie a lei per la sua testimonianza, dottoressa. Prego, altro intervento.
Allora, buonasera a tutti. Oggi non parlo da ex amministratore, ma bensì da colei che insieme a tante donne, molte delle quali sono qua presenti, ha costituito l'idea fondatrice del movimento di donne in cerchio, che ha dato poi origine al progetto dello sportello antiviolenza. Anch'io sono formata e sono, diciamo, come volontaria all'interno dello sportello, quindi ho fatto, oltre che la formazione, un po' di esperienza sul campo e soprattutto ho vissuto il momento interessante dell'incontro con i ragazzi, perché come diceva la psicologa prima, si deve partire da loro. Però io vi ringrazio perché giornate come queste uniscono le differenze dei vissuti, dei percorsi, anche politici e sociali e associativi, ma soprattutto corresponsabilizzano le istituzioni. Quindi ringrazio in primis il sindaco che si è sempre stato presente in queste battaglie, in questi anni, e molti degli amministratori che sono qua. Perché è fondamentale parlare di violenza di donne, non lo fanno, non è roba da donne, ma è una sensibilizzazione che rappresenta il presente e il futuro di questa città, ma dell'intero paese. Prima la psicologa Cimenti raccontava della grande esperienza che abbiamo vissuto sabato, perché bene, la Dispoli c'era ed era insieme a 1400 donne. Questo lo racconto perché da lì sono arrivate delle suggestioni, anche oggi in aula presenti, perché lì le testimonianze, come quelle della mamma di Chiara che ho conosciuto, insieme abbiamo fatto diverse battaglie, anche di raccolta fondi, vista la situazione nella quale si trova la figlia, lì è emerso il fatto che finalmente si ha il coraggio di rompere il silenzio, perché il silenzio divide, il silenzio uccide, è la parola che unisce. E qua noi siamo tutti uniti per discutere, per batterci per lo stesso argomento. E allora, in quella sede, sabato, sono emersi dei dati importanti che gli esperti prima hanno evidenziato, che raddoppiano le donne che parlano. Questo è un dato importante sul quale comunque dobbiamo riflettere, ma non è sufficiente. Ricordo la testimonianza di una donna che proprio vittima della tratta ha detto questo: c'è un momento in cui devi decidere se sei la principessa che aspetta di essere salvata o la combattente che si salva da sola. Ma no, questo non è sufficiente. E io ho apprezzato molto, ho avuto modo di leggere la mozione della dottoressa Solaroli, perché effettivamente, poi ne parleranno probabilmente durante il Consiglio Comunale, verrà dibattuta, ma è veramente pertinente perché tocca tutti i punti, perché che cosa fanno le donne dopo? Qual è il loro futuro in tempi successivi, dopo la denuncia? Ma la conclusione di quella serata, di quella giornata di sabato, mi ha fatto venire un'altra suggestione, perché è stato letto il testo, la Dandini ha letto il testo di Paolo Di Paolo, che si interrogava sull'assunzione di responsabilità da parte maschile. E quindi qua dobbiamo parlare necessariamente di una rivoluzione culturale maschile. Lo sapete che in Italia esistono i centri di ascolto degli uomini maltrattanti? questo è un dato importante, sono presenti a Ferrara, a Firenze, è che effettivamente a Roma, esattamente il 14 dicembre, verrà aperto uno sportello di sostegno per gli uomini autori di violenza. Questo progetto si chiama Parla con noi. Perché lo racconto? Perché se la Dispoli è sempre stata un laboratorio di buone pratiche, se la Dispoli ha sempre fatto rete, perché non ideare e proporre uno sportello di ascolto per gli uomini maltrattanti in questa città? Io ho avuto l'occasione e ringrazio i tecnici che utilizzano i social in maniera pertinente, perché danno a noi l'opportunità di documentarci. E infatti all'interno della pagina di una persona che è qua presente, che è un tecnico dello sportello, riesco a recuperare questa informazione che vi leggo. È tratta da Michele Poli, che è un counselor, un educatore, che fa parte dell'Associazione Nazionale Maschile e Plurale e che comunque gira tutta l'Italia, lo potremmo invitare anche noi all'interno di un convegno. Lui dice una cosa importante che vi leggo testualmente: il maschio violento è tragicamente normale, gli uomini negano di aver agito violenza, non si riconoscono così. Quindi la luce la dobbiamo puntare dobbiamo vedere un'altra prospettiva, perché dobbiamo renderci conto che queste persone devono acquisire la consapevolezza di chi l'ha usata. E quindi facciamoci promotore di questo e soprattutto faccio un consiglio per chi deve comunque ancora fare i regali di Natale: sotto l'albero alle vostre bambine lasciategli un libro che è molto interessante, Storia della buonanotte delle bambine ribelli, perché ci sono esempi di donne che hanno comunque segnato la storia, che hanno avuto coraggio, perché tutte le donne hanno diritto di essere felici.
Grazie per la sua testimonianza. Un altro intervento, prego.
Sì, salve, buonasera a tutti, grazie Sindaco, grazie Presidente Caredda, grazie alla consigliera Solaroli per aver esteso la mozione che sarà discussa tra poco. E io non so se riuscirò a stare esattamente nei 3 minuti dati, perché Presidente credo esistano dei temi che richiedono una dilatazione dei tempi e non una chiusura dei tempi per poterne parlare effettivamente a fondo. Tra l'altro non ho ruoli tecnici, quindi in realtà parlerò di questo argomento con gli strumenti che mi sono più consoni, che sono quelli umanistici, quelli legati appunto a un approccio culturale a questo tema. Ne parlerò da donna, ringrazio sempre mia madre per avermi fatto femmina, non mi stancherò mai di dirlo, ma questa è tutta un'altra storia. Allora, per iniziare a parlare di questo argomento ho fatto una cosa banalissima che tutti facciamo ogni giorno. Sono andata su Google e siccome ritengo essere questa fase un medioevo dei rapporti di genere, dei rapporti tra uomo e donna, ho fatto una ricerca banale, ho cercato declino del maschile e declino del femminile. E è interessante cosa ne viene fuori, i primi 3 risultati per ognuno dei 2 generi, per par condicio. Declino del maschile, primo risultato, passioni e solitudini, quando l'uomo non sa accettare il declino sessuale. Secondo risultato, il declino del sale e pepe spinge l'uomo tra le braccia dell'ennè. Terzo risultato, l'uomo e l'andropausa, esiste la menopausa maschile e ne siamo tutti più contenti. Quando cerchiamo invece il declino del femminile, vediamo come cambia radicalmente il risultato che esce fuori. Corpo femminile d'alterità nel tempo del declino del padre. Il declino del femminismo nell'indifferenza degli stupri, il declino dell'occupazione femminile. Allora c'è un dato abbastanza lampante che emerge e che penso sia chiaro a tutti: l'oggettivizzazione molto sessuata del maschile e quindi molto legata al declino fisico, all'aspetto, all'apparenza, e invece al contrario la subordinazione del femminile, ovvero la stretta interdipendenza di quello che riguarda il femminile rispetto a quello che accade il maschile, ovvero quando c'è crisi di un genere c'è crisi anche dell'altro. E quindi quello che ritengo essere fondamentale è che l'approccio, un altro approccio che andrebbe dato a questo argomento, è quello di carattere culturale. Analizzare quindi culturalmente quel che accade. A rafforzare in parte questa mia tesi c'è quello che abbiamo letto tutti sulla cronaca nelle ultime settimane e negli ultimi mesi. Il caso Weinstein negli Stati Uniti, la querelle Brizzi piuttosto che Tornatore in Italia, tutto molto relegato a un mondo che però è interessante perché Di questi aspetti mi interessa molto la reazione che ha avuto il mondo dello spettacolo rispetto a quanto accadeva. Ha nascosto sotto il tappeto, ha allontanato Kevin Spacey, è stato cacciato dalla serie House of Cards, e Brizzi vedrà uscire il suo film di Natale senza riconoscimenti e senza pubblicità, ma tanto Hollywood quanto l'industria italiana, l'industria del sogno, l'industria dell'immaginario, l'industria del tutto è possibile, ha preso minimamente in considerazione di assumersi una responsabilità di carattere culturale per aver perpetrato per decenni, oltre ad aver sopportato e accettato silenziosamente che avvenissero molesti e stupri e quant'altro in nome di un provino e del successo, ha perpetrato una cultura appunto che è poi quella più confacente al potere, quella della sopraffazione, quella della violenza, quella della subordinazione del più debole rispetto al più forte. Poi sarebbe interessante capire cosa è debole e cosa è forte. Il mostro che mette paura alle donne, parlo da donna, non so quante possano condividere questo, è immateriale, è ancora peggio, perché non ha un nome, non ha un'età e non ha neanche un tempo in cui si manifesta. Il mostro che mette paura alle donne, mette paura alle donne che pensano di essere fortemente emancipate ma di notte dopo una certa ora non vanno in giro da sole, mette paura alle donne che accettano a un certo punto della loro esistenza la loro femminilità e che magari scelgono di vestirsi in un modo e di assumere degli atteggiamenti e che quando ricevono in cambio un avance, un complimento eccessivo, finiscono col sentirsi in colpa. E mi ricollego a questo, a cose che ho sentito già dire stasera. E quindi non è che un mostro che può essere sconfitto culturalmente, non ci sono altri approcci possibili nella maniera più assoluta. Il femminicidio è un crimine, la violenza sessuale è un crimine. Non è un crimine mettere a tema, cosa che non si fa molto spesso nel nostro paese, cosa sia diventata oggi la struttura famiglia, l'istituto familiare, visto che la maggior parte delle violenze si sviluppano e hanno piede in ambito domestico, o quali siano le componenti che regolano l'esercizio del potere. Perché molto spesso la violenza e attenzione sull'esercizio del potere, uomini e donne finiscono con l'assomigliarsi fin troppo, molto spesso, e questa sarebbe un'altra cosa da mettere a regime. Perché la violenza e l'esercizio di potere vanno spesso di pari passo? Perché sono l'uno conseguente all'altro? Perché non è possibile trovare un equilibrio tra le forze? Sono riflessioni che mi sono venute in mente pensando a come approcciarmi a questa serata. La denuncia di una molestia non è mai un percorso facile, non è sempre ovvio, è molto spesso costellato da tante stop, riprese, a volte si torna indietro, a volte si finisce a termine, lo abbiamo sentito stasera. Il lavoro che svolgono gli sportelli, le forze dell'ordine, i volontari e tutte le associazioni interessate è di fondamentale importanza ed è fondamentale sostenerlo, ma è altrettanto fondamentale renderci conto e dirci che non è sufficiente. E che non è sufficiente quando le risorse messe a disposizione dallo Stato e dalle regioni non prendono minimamente in considerazione il tema. Non è sufficiente quando ai comuni che sono ridotti nelle condizioni in cui sono ridotti i comuni italiani, lo sa bene il nostro sindaco, lo sappiamo bene per tutti i comuni d'Italia, sono chiamati a caricarsi sulle spalle una responsabilità che non potranno mai gestire direttamente e portare a termine fino in fondo così come bisognerebbe fare. E non sono sufficienti quando il dibattito nel nostro paese si limita appunto ad analizzare casi che muovono molto gli intestini, molto lo stomaco delle persone, ma che muovono un po' meno la testa. Mi piacerebbe vedere magari a margine, all'atere di un telegiornale, una bella inchiesta su quello che accade nelle pubbliche amministrazioni, oppure nelle strutture private, nelle fabbriche, nelle chiese, nelle case. Magari mi piacerebbe che fossero intervistate delle donne che sono costrette a sopportare avanze e molestie perché a casa hanno dei figli, perché magari non hanno più neanche un marito che contribuisce insieme a loro a portare uno stipendio a casa e che quindi devono tacere e che non possono in alcun modo denunciare perché potrebbe significare perdere il lavoro, e credo che sia importante anche mettere a tema tutto questo. Io vorrei chiudere questo intervento dicendo che penso che si possa fare molto anche sul piano culturale, e penso che se non si mette a regime questo insieme a tutto quello che abbiamo sentito sulle risposte pratiche che si possono mettere in campo, non si arrivi e non si arriverà da nessuna parte. Per quanto riguarda i maschietti, gli uomini, è necessario che si formino tutti, deve formarsi chi commette violenza e quindi viene in qualche modo beccato sul fatto, chi si rende conto di avere delle pulsioni di un determinato tipo e decide di autodenunciarsi, ma anche tutti gli altri, vanno educati appunto al rispetto di genere, al rispetto del loro genere e del loro opposto, ovvero di quello femminile. E dall'altra parte molto possono fare le donne, quindi qui rivolgo un appello alle più simili all'interno di questa stanza e anche fuori, soprattutto a chi sta amministrando oggi, perché diciamo che poi quando si hanno ruoli al pubblico, ruoli importanti di peso, si tende troppo spesso, e questo è un errore che compiamo calpestandoci da sole, a diventare uomini, a pensare come gli uomini, a muoverci come gli uomini, credendo che magari sia più facile. E l'appello è quello a rispettarci di più, a volerci più bene e a provare a sentirci più vicine tra di noi, perché dietro un'amica, dietro una mamma, dietro una sconosciuta, anche dietro una che ci sta un po' sul cavolo, potrebbe nascondersi una donna.